Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009. La Santa Carità Fraterna. Animatrice primaria della vita fraterna, ovviamente, non può non essere la virtù della carità. Alla virtù della carità, infatti, spetta il compito fondamentale di compaginare la comunità di consacrati a Dio nella comunione fraterna non umana o naturale, ma divina e soprannaturale. Se il fondamento della comunità francescana deve essere l'umiltà, ossia la minorità, siano minori, è scritto nella regola non bollata, è su questo fondamento che si può erigere l'edificio della carità, la quale regge e governa tutto l'andamento della comunione fraterna, contro tutte le insidie dell'amor proprio, sempre in agguato sul nostro cammino. Di fatto, il Celano ci parla della costruzione della carità, che avveniva nell'impianto delle prime comunità dei minoriti, alla scuola del Serafico Padre, delle quali lo stesso Celano poteva esclamare: com'era ardente l'amore fraterno dei nuovi discepoli di Cristo. Era quella la carità che edifica le virtù in chi vuole il regno di Dio, disprezzando il mondo, rinnegando se stesso, mortificando la propria carne. E i frati si esercitavano innanzitutto nella primaria carità, che è quella verso i propri fratelli di religione. Al riguardo, ancora il Celano può attestare con gioia quanto era forte in essi l'amore per la loro famiglia religiosa. Ogni volta che in qualche luogo o per strada, come poteva accadere, si incontravano, era una vera esplosione del loro affetto spirituale. Il solo amore che sopra ogni altro amore è fonte di vera carità fraterna. San Francesco considerava i frati un dono del Signore, come scrisse nel testamento egli stesso: «Il Signore mi donò dei frati». E il Celano afferma che il Serafico Padre amava di un amore particolarmente intimo, con tutto l'affetto del cuore, i frati come familiari, per cui esortava ogni frate a coltivare in profondità lo spirito di famiglia nella fraternità, assimilando la carità fraterna a quell'espressione altissima dell'amore naturale che è l'amore materno, come scritto nella regola. Se la madre nutre e ama il suo figlio carnale, con quanto più affetto uno deve amare e nutrire il suo fratello spirituale? È da rilevare, tuttavia, che il riferimento di San Francesco all'amore materno è di molto inferiore alla realtà dell'amore consacrato, per cui in una famiglia religiosa si è tenuti ad amarsi reciprocamente molto più che con l'amore materno in una famiglia di sangue, dal momento che l'amore verginale consacrato è di gran lunga superiore all'amore umano del sangue. Ma il riferimento all'amore materno ha di positivo anche il fatto che non può non far pensare alla prima santa comunità francescana emblematica, quella della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, laddove i frati si può dire che vivessero nel grembo della Divina Madre, proprio come pensava e desiderava il Serafico Padre, il quale ebbe sempre la grande premura e la cura costante nel mantenere tra i figli il vincolo dell'unità, in modo che vivessero concordi nel grembo di una sola madre quelli che erano stati attratti dallo stesso spirito e generati dallo stesso padre. Il vincolo dell'unità dell'amore materno reciproco spiegava molto bene il fatto che i frati, particolarmente nella celebrazione dei capitoli o nei loro incontri e raduni, si manifestavano l'un l'altro un affetto fraterno davvero intenso, premuroso nelle mille attenzioni reciproche e nella prontezza a sacrificarsi a vantaggio dell'altro in qualsiasi situazione di disagio, di privazioni o di sofferenza ci si venisse a trovare in simili circostanze. Nelle pagine della sua cronaca, Giordano da Giano riferisce infatti della celebrazione di un capitolo molto importante cui parteciparono molti frati e disegna in poche espressioni l'idillio della virtuosa vita fraterna dei figli di San Francesco, chiedendosi con lieta meraviglia: chi riuscirebbe a dire quanto grande era in quel tempo la carità tra i frati? Quanta la pazienza, l'umiltà, l'obbedienza e la fraterna letizia? E anche Tommaso Eccleston, lodando l'amabile vita fraterna dei frati nei loro incontri e raduni, riferisce che, alla fine dei loro incontri, l'unica cosa che li rattristava dal momento che erano così affezionati fra loro era di doversi separare. Così spesso accadeva che i frati accompagnavano quelli che partivano per un lungo tratto di strada e si dimostravano il mutuo affetto versando molte lacrime al momento della separazione. Per uno sguardo d'insieme più completo, tuttavia, non è da trascurare anche la verifica dell'esistenza di qualcuno di quegli elementi nocivi che purtroppo possono intaccare l'unità anche di un'esemplare vita fraterna, penetrando e colpendo nell'intimo stesso di una comunità religiosa. Uno di questi elementi nocivi è certamente il vizio della detrazione e mormorazione, di cui parla espressamente la regola, e da cui il serafico padre metteva in guardia i frati adoperando anche parole molto terribili, come riferisce il Celano, scrivendo che egli aborriva con vero orrore i detrattori e diceva che portano sotto la lingua il veleno col quale intaccano il prossimo. Perciò evitava i maldicenti come pulci mordaci. Quando li sentiva parlare, rivolgeva altrove l'orecchio, come abbiamo visto noi stessi, perché non si macchiasse con le loro chiacchiere. Un giorno proferì queste terribili parole: incombono gravi pericoli all'ordine se non si rimedia ai detrattori. Ben presto il soavissimo odore di molti si cambierà in puzzo disgustoso se non si chiudono le bocche di questi fetidi. Voglio che non si diffonda maggiormente questo morbo pestifero. Ancora più terribile è quanto riferisce San Bonaventura, scrivendo che San Francesco, il vizio della detrazione, nemico radicale della pietà e della grazia, lo aveva in orrore come il morso del serpente e come la più dannosa pestilenza. Affermava che Dio pietosissimo l'aveva in abominio, perché il detrattore si pasce col sangue delle anime dopo averle uccise con la spada della lingua. Il Signore salvi le nostre comunità da questo morso del serpente e da questa micidiale pestilenza. La carità apostolica. Un altro capitolo importante, poi, sempre a proposito della carità nella vita comunitaria dei frati, riguarda l'amore che essi devono nutrire anche verso tutti gli altri uomini, che sono figli della redenzione operata da Cristo. Se Dio è carità, Deus caritas est, la carità non può avere né misura né confini, e per questo San Francesco d'Assisi voleva che la carità dei suoi frati si allargasse e si estendesse a tutto il mondo da evangelizzare e convertire, carità planetaria, quindi, carità missionaria, carità senza misura. Certo è che San Francesco, ispirato dall'alto, durante l'opera di riparazione della Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, riuscì ad operare con grande coraggio il passaggio dalla forma di vita eremitica alla forma di vita evangelica, quale apostolo di Gesù Cristo, scegliendo, dice il Celano, di vivere per colui che morì per tutti, ben consapevole di essere stato inviato da Dio a conquistare le anime che il diavolo tentava di rapire. E per questo una delle primizie più preziose dell'ordine serafico, fra tutti gli altri ordini e istituti religiosi nella Chiesa, è stata certamente quella di avere un capitolo della regola dedicato espressamente alle missioni fra i saraceni e gli altri infedeli. Ai suoi primi compagni, infatti, piuttosto timorosi e incerti, all'inizio, sull'avvenire a cui andare incontro, come riferiscono i tre compagni, San Francesco, per incoraggiarli e assicurarli, rivelò loro ciò che il Signore gli aveva ispirato di dire. Fratelli carissimi, consideriamo la nostra vocazione. Dio, nella sua misericordia, ci ha chiamati non solo per la nostra salvezza, ma anche per quella di molti altri. Andiamo dunque per il mondo, esortando tutti, con l'esempio più che con le parole, a fare penitenza dei loro peccati e a ricordare i comandamenti di Dio. Non abbiate timore, poiché fra non molto verranno a noi parecchi dotti e nobili e si uniranno a noi nel predicare ai re, ai principi e ai popoli. In gran numero si convertiranno al Signore, che moltiplicherà e aumenterà la sua famiglia nel mondo intero. Da queste parole ardenti e dagli esempi sublimi del serafico padre, che per tre volte partì anche come missionario tra gli infedeli, sono fioriti infatti e si sono moltiplicati via via gli apostoli e i predicatori francescani, come Sant'Antonio, il dottore evangelico, San Bernardino da Siena, San Lorenzo da Brindisi, San Leonardo da Porto Maurizio, il beato Marco da Viano, il venerabile padre Mariano da Torino e tanti altri predicatori santi, oltre che celebri. Sono fioriti e si sono moltiplicati i santi missionari ad agentes, dai protomartiri francescani San Berardo e compagni, a San Nicola Tavelic e compagni martiri, al beato Odorico da Pordenone, a San Pier Battista e compagni martiri, a San Massimiliano Maria Kolbe e compagni martiri nel campo di sterminio di Auschwitz, al servo di Dio il cardinale Massaia, al beato Gabriele Allegra, apostolo della Cina, e a tanti altri. Quale splendida schiera di apostoli e martiri, quali falange ardenti di predicatori ed evangelizzatori ha avuto il grande ordine serafico lungo i suoi 8 secoli di storia nella Chiesa. In patria e nelle lontane terre di missione, i figli di San Francesco hanno calcato coraggiosamente e generosamente, a migliaia e migliaia, le terre dei 5 continenti del pianeta Terra, facendo risuonare ovunque la voce di Cristo evangelizzatore e salvatore, versando anche il loro sangue di martiri, testimoni ardenti di quell'amore redentore di Gesù, vittima divina, il primo martire crocifisso. La Letizia francescana. Un cenno, almeno, alla Letizia francescana è certamente utile a completare il quadro dell'edificante e ammirabile vita fraterna dei figli di San Francesco, colta nella sua suggestiva attrazione di semplicità e sapienza fuse insieme dall'amore divino. San Francesco attribuiva un valore davvero eccezionale alla santa Letizia dei frati e per questo non poteva non valutare interamente in positivo il frate che era santamente giocondo, poiché affermava che ad ogni frate a cui la letizia di spirito riempie il cuore, inutilmente il serpente tenta di iniettare il suo veleno mortale. Ancora più significativa e istruttiva, poi, nelle fonti francescane, è la pagina sulla letizia francescana, che nella descrizione della sua povertà e sofferenza sembra riflettere da vicino la caratteristica tipica della letizia natalizia, che si presenta con quella povera stalla di Betlemme, con la più misera mangiatoia, con il buio della notte, il freddo dell'inverno, in solitudine e abbandono. Orbene, San Francesco presenta così a Frate Leone la letizia francescana nella sua consistenza più concreta di sacrificio, di maltrattamenti, di insulti, di accuse e di offese, di freddo, di neve. Se noi tutte queste cose, afferma il serafico padre, sosterremo pazientemente e con allegrezza, pensando alle pene di Cristo benedetto, le quali dobbiamo sostenere per suo amore, o frate Leone, iscrivi che quivi è perfetta letizia. E conclude infine dicendo che nella croce della tribolazione e dell'afflizione ci possiamo gloriare, come dice l'Apostolo. Io non mi voglio gloriare se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo. Povertà e umiltà, preghiera e penitenza, carità e letizia, sono questi i gioielli preziosi della più vera e santa vita fraterna dei figli di San Francesco. Per questo, da parte sua, il serafico padre, scrive il Celano, cercava di rimanere sempre nel giubilo del cuore, di conservare l'unzione dello spirito e l'olio della letizia. Evitava con la massima cura la malinconia, il peggiore di tutti i mali. E il sommo pontefice, Benedetto XVI, ha chiarito molto bene in una delle sue catechesi del mercoledì 27 gennaio 2010, sostenendo che, al contrario del Sabatier e dei suoi molti seguaci francescanofili fuori strada, il vero Francesco storico è il Francesco della Chiesa, affermando inoltre che San Francesco è stato un grande santo e un uomo gioioso, lieto in ogni situazione, poiché tra la santità e la gioia esiste un intimo e indissolubile rapporto. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2009.